Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Come uscire dal sistema che ci opprime? Beh, questa è una frase, un concetto che sicuramente attira l'attenzione e desta interesse, è una cosa, diciamo, utile per tutti noi. E questo è in realtà il sottotitolo, perché stiamo parlando di un libro e di un ospite oggi, il sottotitolo del libro Le vie della libertà, che è il nuovo libro di Davide Rossi, che è qui con noi oggi. Ciao Davide.
Salve, ciao, un saluto a tutti.
È un libro di Arianna, per Arianna Editrice, come i due libri precedenti. E allora, Davide, con un sottotitolo così, come uscire dal sistema che ci opprime, si creano delle aspettative, direi, no? Cosa dici?
Sì, infatti, diciamo, l'idea di questo libro nasce sia dalle trasmissioni che facciamo qui sul vaso di Pandora, sia sugli incontri che faccio in presenza con le persone in giro per l'Italia, dove giustamente sempre più persone, dopo le analisi, che ne abbiamo fatte tante in questi anni, tuttora le stiamo facendo, sono importanti ovviamente, ma manca sempre la pars construens, cioè manca la parte propositiva, cioè il dire ok, l'analisi è questa, è un sistema che non ci piace, più o meno abbiamo capito il funzionamento, cosa possiamo fare? Ecco, da lì nasce l'idea di questo libro. Quindi è un libro che fa sì un po' di analisi sulla situazione nella quale ci troviamo a vivere, ma soprattutto mette in campo delle idee, delle proposte, degli esempi di qualcuno che ha fatto dei percorsi anche di vita appunto per uscire dal sistema che ci opprime. Che non significa diventare tutti dei fricchettoni che vivono in qualche villaggio particolare, ma significa mettere in atto una serie di comportamenti che mirano a portarci ad essere più indipendenti dal sistema, diciamo così. Quindi si parte da una visione che è quella mia, che porto avanti da diversi anni, che è quella libertaria, che è quella di un innamorato della libertà. Il pensiero libertario è un pensiero che ha secoli di storia, che è forse, secondo me, l'unica, se la vogliamo chiamare così, ideologia ad oggi ancora funzionante con un senso completa, perché riguarda l'economia, riguarda la politica, riguarda l'educazione, dopo probabilmente ne parleremo, riguarda il sistema monetario, quindi è un sistema di pensiero che ha una tradizione importante e che è organico rispetto a tutto ciò che riguarda il nostro vivere e il potere, ovviamente. Quindi partendo da questo impianto di un innamorato della libertà, sono andato a cercare di individuare alcune alternative, alcune proposte per diverse rispetto al sistema nel quale viviamo.
Quindi è questo il motivo fondamentale che ti ha fatto decidere di scrivere questo libro, in pratica?
Sì, è questo, esattamente questo, è fornire la mia visione delle cose, la mia visione del mondo e degli esempi pratici, delle possibilità che tutti noi possiamo percorrere. Quindi cose da molto importanti a piccoli gesti, a piccoli passi nella quotidianità che possono portarci, perché poi il punto secondo me è quello, ad essere autosufficienti o comunque più indipendenti rispetto al sistema. Noi viviamo completamente immersi, fin da bambini, dentro un sistema appunto che ci spiega che per ogni questione dobbiamo rifarci allo Stato, dobbiamo demandarla allo Stato. Si può parlare, rubando il termine a un amico che è un libraio, uno scrittore libertario di Bologna, Guglielmo Piombini, che parla di statificazione delle nostre vite. Cioè noi siamo stati abituati a chiedere allo Stato che ci debba risolvere qualsiasi cosa, qualsiasi problema che si presenta, di ordine politico, di previdenza sociale, di qualsiasi genere, noi chiediamo allo Stato la risoluzione di
noi
questo problema.
Noi praticamente ci stiamo seduti sul divano, in un certo senso diciamo, Stato, risolvici il problema, insomma, in pratica.
Sì, un divano scomodo in realtà, perché un divano scomodo perché poi in realtà questo stato di problemi ce ne risolve ben pochi, ce ne crea ben più di quelli che ci dovrebbe risolvere, però noi siamo stati abituati, questo è un meccanismo psicologico, sia individuale che di massa, molto sottile. per cui tu ritieni giusto, e quindi protesti, fai manifestazioni in piazza, cerchi un partito che rappresenti i tuoi interessi, vieni sistematicamente buggerato da questo punto di vista, 90 volte, 99 volte su 100, però tu chiedi, ti dicono che tu hai il diritto a che questi problemi vengano risolti da chi governa. Questo fatto naturalmente ti mantiene in uno stato di sudditanza, ti mantiene in uno stato di, potremmo dire, infantilismo, per cui nella vita privata, ok, ti occupi tu delle cose, ma in tutto quello che riguarda la vita pubblica, lavorativa, pensionistica, di qualsiasi genere, tu sei abituato a ritenere che sia un tuo diritto chiedere allo Stato di risolverti i problemi. Invece, come sempre, non si tratta di un diritto, ma si tratta, per me, dal mio punto di vista, di una solenne fregatura, di un qualcosa che lavora nel tuo inconscio e ti porta a rimanere succube di questo sistema. Sì. Io ribalto questo paradigma nel libro, chiedo alle persone se sono disposte ad alzare lo sguardo, a mettere da parte la paura, perché lì la leva che il potere utilizza, e di andare in mare aperto, di guardare, alzare lo sguardo e guardare l'orizzonte davanti. Questo può spaventare, per come siamo abituati a vivere, ma in realtà presenta delle opportunità enormi per chi è disposto a farlo. Significa quindi diventare responsabili delle proprie vite e smettere, come invece fa la massa, di chiedere di essere sussidiata, assistita, pensionata, e aprire a scenari e ad orizzonti di vita molto più affascinanti, anche se naturalmente faticosi, ma molto più.
Quello naturalmente è l'aspetto importante, cioè bisogna impegnarsi, bisogna fare della fatica, non, le soluzioni non arrivano così semplici, mentre quindi bisogna anche impegnarsi. Poi tra l'altro faremo, come accennavi già, degli esempi pratici, perché c'è la parte proprio costruttiva. Tra l'altro interrompo un attimo la trattazione perché mi sono dimenticato all'inizio proprio del nostro appuntamento che tu, Davide, sarai il nostro ospite, mio e di Gabriele Sannino, giovedì 20, quindi questa settimana alle 19:30, nella diretta dal vivo con i nostri abbonati. Ci sarà un'ora di tempo, faremo dalle 19:30 alle 20:30 per parlare di attualità e rispondere proprio alle domande degli ascoltatori, in questo caso degli abbonati. Quindi ecco, mi ero dimenticato, quindi appuntamento giovedì alle 19:30 con me, Gabriele Sannino, e graditissimo ospite Davide Rossi. Senti Davide, ritorniamo al tema del libro. Ecco, come si colloca rispetto agli altri due libri che ti hanno dato anche tante soddisfazioni, no? Questo è il terzo. Sì. Agli altri due libri, che li ricordo, sono La Fabian, il primo, La Fabian Society e la pandemia, come si arriva alla dittatura, e il secondo, L'economia delle emergenze, dalle pandemie alle guerre. Adesso rivisti e riletti anche solo i titoli a 2, 3, 4 anni di distanza, sembra veramente cose profetiche a dir poco. Sì, come si collocano rispetto agli altri due? Come si colloca rispetto agli altri due Le vie della libertà?
Si colloca per me come un completamento. Così come il secondo libro, L'economia delle emergenze, è nato nella mia mente, nel mio lavoro, come completamento della Fabian Society. La Fabian Society era un'analisi di tipo politico su quello che stava accadendo, una ricerca per provare quali erano le radici, la svolta radicale nella quale siamo trovati a vivere. Ma il mio libro, Fabian Society, così come tanti altri testi che in questi anni sono stati elaborati di analisi della situazione politica che vivevamo, mancava della parte dell'analisi finanziaria, cioè di andare a vedere quali erano gli interessi dei grandi attori dell'alta finanza internazionale in quello che stava accadendo. Quindi L'economia delle emergenze come un completamento dell'analisi politica della Fabian, Le vie della libertà, cioè quest'ultimo libro, è quell'ulteriore tassello che, come dicevo poco fa, va a completare questo trittico, diciamo così, di libri, perché all'analisi unisce la proposta, unisce delle strade, unisce anche, appunto, mi permetto di dirlo, una visione della vita, perché io questo ho raccolto come esigenza da parte di chi mi seguiva e mi sono esposto a farlo, e dico mi sono esposto a farlo perché è un libro, ma chi ci segue, insomma, forse ormai un po' lo sa, è un libro che è centrico rispetto al panorama dell'informazione libera e del cosiddetto mondo del dissenso, perché nella nostra area, se la vogliamo chiamare così, sia dal punto di vista dell'informazione che prettamente politica, prevale nettamente, e questo è una coincidenza con il mainstream, una impostazione di tipo statalista, di tipo sovranista, molti la chiamano, no? Quindi diciamo che qui una visione diversa per alcuni aspetti, ma comunque dello stesso segno di quella dei partiti e dell'informazione mainstream, che vede al centro delle nostre vite lo Stato. Cioè io, guardando anche i programmi politici dei nuovi partiti che hanno provato in questi anni a interpretare il mondo del dissenso, sono tutti programmi politici che prevedono un rafforzamento del ruolo dello Stato, che mettono lo Stato al centro della vita delle persone e anzi denunciano che lo Stato attuale sarebbe troppo debole rispetto ai poteri finanziari, ai poteri multinazionali, e loro vorrebbero un rafforzamento di questo potere. E io mi rendo conto che questo tipo di impostazione sia, se mi permettete, tra virgolette, più facile da vendere al pubblico, perché si rimane nel solco tracciato, si rimane in ciò a cui le persone sono abituate da sempre, e cioè che c'è appunto un pianificatore centrale forte, intelligente, rigoroso e buono, che si prende cura delle nostre vite. La mia impostazione invece è completamente diversa, mette radicalmente in discussione e vuole uno Stato fortemente dimagrito nei suoi ruoli, nei suoi compiti e nei suoi poteri, e invece sposta la sovranità a livello individuale, a livello comunitario, a livello sociale, e lasciato a libera iniziativa. Dico che è eccentrico appunto perché siamo in pochissimi a sostenere questo in questa nostra area, e dico che è scomodo perché appunto chiediamo alle persone di assumersi la responsabilità della propria vita con la fatica conseguente, e abbandonando l'idea che ci sia qualcuno che ti risolve i problemi, che ti debba risolvere i problemi. Questo presta sempre il fianco, e nel libro rispondo a questa obiezione, a qualcuno che dice: ma se tu vuoi questo, allora vuol dire che vuoi lasciare campo libero a quei grandi poteri economici, finanziari, multinazionali, grandi corporation, che invece noi vogliamo combattere.
Questa è la, quando tu esponi, no, la tua tesi, anche quando intervieni, ogni tanto quando diciamo si viene in questi argomenti, esponi questa tesi che si presta, diciamo, a delle osservazioni, delle critiche, no? Ecco, quindi questa può essere anche l'occasione, e anche l'occasione buona per rispondere in questo senso.
Sì, la colgo questa occasione. Io rispondo in questo modo, che mi pare che dovrebbe essere evidente. Nel libro cerco di analizzare il perché, secondo me, è evidente quello che sto per dire, che gli stati, anche se andiamo gli stati nazionali centralisti nei quali siamo abituati a vivere da qualche secolo, e in Italia in realtà da un secolo e mezzo, poco più, se andiamo a studiare anche la loro genesi, come si sono formati, noi vediamo che sono stati proprio concepiti da quei poteri che chi mi fa questa obiezione dice di volere contrastare. Si guardi la formazione dello Stato unitario italiano, ma vale anche per tanti altri stati. Ci sono, io non l'ho fatto personalmente, ma ci sono analisti che in questi anni, ma anche nei decenni passati, hanno ricostruito in maniera non ufficiale come si è formato lo Stato unitario nazionale, da chi è stato finanziato, con quali logiche. Ecco, se noi partiamo già da quello, vediamo che lo Stato centralista nasce già come un formidabile strumento di potere nelle mani di certi ambienti economici, di certi centri finanziari internazionali. Ne ha scritto anche Remondini ultimamente,
Pietro Ratto,
esattamente.
Ecco, diciamo, tra l'altro, Alberto Remondini, che allora l'anticipo già, proprio lupus in fabula, come si direbbe, che sarà nostro ospite i prossimi giorni.
Bene, Ma ci sono anche degli accademici che anche nei decenni passati hanno ricostruito la vicenda della formazione dello Stato nazionale unitario, ci hanno dato elementi molto interessanti su quali erano gli interessi in gioco veri e su quali erano i poteri veri. E comunque, adesso anche senza voler ricostruire storicamente quella vicenda, è ormai evidente che gli Stati, con i loro due strumenti formidabili ed esclusivi, che sono il monopolio dell'uso della violenza e il potere coercitivo attraverso le leggi, sono uno strumento formidabile nelle mani di quei poteri che si vogliono contrastare. Noi vediamo come c'è uno scambio continuo di classe dirigente, come politici vanno a fare poi i capi di istituti finanziari, di banche o di compagnie farmaceutiche e viceversa. Gli esempi sono infiniti. Dal solito
io ormai chiamo non le porte girevoli, ma i portoni girevoli.
Portoni. Sunak, il primo ministro britannico, Draghi, Monti, Prodi, Barroso, l'ex presidente della Commissione europea, Stoltenberg, sono infiniti gli esempi che ci dicono che questa classe dirigente di fatto è la stessa, c'è una totale identificazione, ma d'altro canto, quando tu hai un potere finanziario enorme e hai uno strumento come lo Stato, che ha le caratteristiche che ho appena detto, che ti consente di avere una sanità obbligatoria per tutti, un'istruzione obbligatoria per tutti, è chiaro che parecchi un boccone enorme che poi questi poteri si mangiano molto facilmente e a quel punto hanno il monopolio sulla tua salute, sull'istruzione dei tuoi figli, sulla tua posizione pensionistica, cioè di fatto.
Dove, scusami Davide, visto che siamo qui, ci occupiamo di informazione, il vaso di Pandora, dove tra l'altro i media di informazione, fra virgolette, giocano un ruolo fondamentale, ovviamente sono il collante, quello che fa passare il messaggio, il modello, no?
Esatto, l'informazione ugualmente. Vediamo che l'informazione è funzionale, l'informazione è quella tradizionale, quella delle grandi televisioni, dei grandi giornali, funzionale a chi detiene il potere politico in quel momento. Cioè è un tutt'uno, è un papocchio che non si riuscirà a districare, certamente non si riuscirà a districare con un cambio di classe dirigente. Ne abbiamo viste troppe in questi decenni per non esserci resi conto che qualsiasi classe dirigente intanto non arriverà mai al potere se non è gradita e soprattutto ci può anche arrivare, può anche riuscire a sottrarsi a questo gioco e in qualche modo riuscire a prendere il potere, ma lì poi sarà controllata, manipolata, corrotta o, se non si fa corrompere, eliminata. Lo abbiamo visto in tantissimi casi. Allora per questo che per me l'unica direzione anche politica nella quale vale la pena lavorare è quella di una diminuzione dei poteri dello Stato sulle nostre vite. Questo è sensato logicamente perché, vedete, ci viene detto che lo Stato forte... Io non dico che non ci debba essere lo Stato, anche se ho delle idee anche da questo punto di vista molto radicale, ma mi rendo conto che non sono spendibili in questo momento. Quindi non dico che non ci debba essere lo Stato, ma lo Stato forte fa sì che noi siamo, come posso dire, molto più facilmente soggiogati da questi poteri. Invece uno Stato che è ridimensionato nei suoi poteri ci lascerà liberi su tanti spazi che noi possiamo riconquistarci. Cioè la cosa, il capolavoro di questi poteri, anche dal punto di vista manipolatorio, è stato quello di farci credere che se noi vogliamo uno Stato più debole, poi dopo cosa succede? Succede che c'è il Far West, loro dicono, no? Che c'è la guerra del tutti contro tutti e che certe persone prevarranno sulle altre più deboli se non c'è lo Stato. Questo perché? Perché ci hanno convinti che non ci si può fidare l'uno dell'altro, che non ti puoi fidare del tuo vicino, che non ti puoi fidare di chi è un cittadino come te, perché l'uomo e la donna sarebbero intrinsecamente inaffidabili, pericolosi, eccetera. Allora, qual è la risposta a una l'uomo omni lupis? Qual è la risposta che viene data? Dice, siccome non ti puoi fidare del tuo simile, di altri uomini, di altre donne, accetta di concentrare un potere enorme nelle mani di alcuni uomini e alcune donne che siedono in un luogo dove fuori c'è scritto Stato, e vedrai che tutti i problemi saranno risolti. È chiaro che questa è una contraddizione logica, perché se io non mi posso fidare degli altri uomini, perché devo concentrare il potere nelle mani di uomini e donne come me, che sarebbero dei santi? Cosa sarebbero queste persone?
Degli eletti.
Degli eletti, degli illuminati, no? Ecco, allora è un'assurdità logica. In realtà la stragrande maggioranza delle persone vuole vivere in pace con i propri vicini, vuole vivere scambiandosi beni e prodotti in maniera tranquilla, e quindi non è vera questa cosa che viene detta, e di sicuro non può essere la soluzione al nostro vicino cattivo di dare tutti i poteri a degli uomini che rappresentano lo Stato, che sarebbero buoni per definizione. Quindi è un assurdo logico. Noi dobbiamo fare pace con alcuni termini, ne abbiamo parlato qui, ci abbiamo dedicato anche una puntata, ad esempio il cosiddetto neoliberismo, e capire che il potere vuole che noi abbiamo paura della libertà. In primis vuole che abbiamo paura della libertà economica, che invece è a fondamento di tutte le altre libertà. Noi siamo da decenni sotto attacco dal punto di vista della libertà di opinione, della proprietà privata. Ci stanno insegnando che queste cose sono cattive, sono egoistiche.
Perfino la proprietà privata stanno facendo passare il messaggio, sì, che è un problema e che bisogna liberarsene, no?
Ma Carlo, se ci pensi, anche con la cosiddetta pandemia è stata la stessa logica. Cioè tu non puoi fare l'egoista, perché il tuo egoismo, il non volerti sottoporre a un trattamento sanitario, il non voler adeguare le tue case agli standard che noi ti diciamo, è un atto di egoismo, mentre noi che deteniamo il potere siamo per il bene comune, per il bene della comunità, a cui tu devi sacrificare i tuoi interessi.
Addirittura sporchi. Il tuo corpo. Ricordiamo la frase di Mattarella: non si invochi la libertà per una questione, ecco, di sicurezza collettiva, voglio dire.
Cioè, se noi non usciamo da questa logica, cioè se noi accettiamo questo principio, se noi accettiamo il principio che esista un bene comune generico a cui i nostri interessi individuali, le nostre libertà individuali ed economiche debbono essere soggiogate, sottomesse, non c'è poi limite, non c'è più confine a dove può arrivare questo, perché ti dicono che c'è un piccolo virus che tu non puoi vedere, è invisibile, quindi devi sottoporti alle regole e devi sottoporti al trattamento sanitario. Ci dicono che c'è un cambiamento climatico dovuto a questo, alla tua casa e alla tua auto, e tu quindi devi fare a meno della tua casa, della tua auto, perché altrimenti sei uno sporco egoista. Questo è il punto di arrivo di un processo politico e culturale educativo che va avanti da tanti anni, per il quale quando tu individuo, tu imprenditore, tu proprietario di casa, sei intrinsecamente un egoista che deve essere ricondotto agli interessi della collettività. Questo è un principio che a molti piace, a molti affascina, perché dicono l'individuo è egoista, la comunità invece deve essere quella che deve essere messa al centro, ma è un principio pericolosissimo, dovremmo aver imparato in questi anni che da quel principio passa, da quel lupo travestito d'agnello passa, il conculcare i nostri diritti più fondamentali, la libertà di movimento, la libertà di scegliere come curarci, la libertà di avere una casa come la vogliamo noi, alta come la vogliamo noi, con gli standard che vogliamo noi. Ecco, noi siamo in una fase storica dove io credo che abbiamo un grande bisogno di rimettere al centro la libertà e di rimettere al centro una frase bellissima di una filosofa libertaria come Ayn Rand, che diceva nei primi decenni del secolo scorso che la più piccola delle minoranze è l'individuo, e che da lì che bisogna partire per tutelare le minoranze.
Senti Davide, perché questa è un po' il filo conduttore di tutto il libro, no? E perché queste posizioni relative alla libertà sono così poco diffuse? Adesso parliamo di casa nostra, no? Perché a noi interessa in questo momento casa nostra. Perché sono così poco diffuse in Italia, secondo te? Immagino che siccome sono tematiche su cui ragioni, rifletti, hai scritto finora 3 libri, perché fondamentalmente si tratta, anche gli altri parlavano in qualche modo di questa tematica, quindi hai avuto modo di ricercare, di meditare molto a lungo, riflettere, fare le tue considerazioni. Sarai arrivato a una conclusione, immagino, sul perché sono così poco diffusi in Italia, no?
Sì, per ragioni intanto di tipo storico, quindi lo Stato nazionale unitario, che si forma appunto poco più di 150 anni fa, sconfigge le idee federaliste, le idee che pure erano rappresentate da personalità importanti dell'epoca, anche da eroi risorgimentali, penso a Carlo Cattaneo, penso successivamente a una figura come anche Don Luigi Sturzo e altre, che diciamo le istanze federaliste, cioè il fare dell'Italia un paese federalista, fortemente federalista, è un'idea che quando si è fatta l'unità politica e amministrativa del nostro paese è stata completamente sconfitta, è stata completamente emarginata e si è imposta l'idea invece di uno Stato centralista, forte, che si occupasse di tutte le questioni che riguardavano la vita dei cittadini. Mentre l'Italia aveva una vocazione naturale federalista, cioè l'Italia ha espresso il meglio di sé quando era divisa, quando Firenze era Firenze, quando Venezia era Venezia, quando esistevano unità territoriali molto più piccole, molto più ristrette. Quando si è fatto lo Stato nazionale, si è messo completamente da parte, si è sconfitto coloro che ritenevano che l'Italia unita dovesse essere fortemente federalista e si è imposto il modello unitario centralista. Lì è il primo bubbone, che è la prima spiegazione della domanda che tu mi fai. La seconda domanda e la seconda ragione è quella che noi abbiamo avuto un'esperienza politica importantissima, che è stato il fascismo. E il fascismo è stato un fenomeno fortemente statalista. Il fascismo, Mussolini diceva, tutto nello Stato, nulla fuori dallo Stato, nulla contro lo Stato. Quindi 20 anni molto importanti nella vita del nostro paese, che hanno accentuato fortemente questa impronta statalista e illiberale, se vogliamo. Il terzo fatto è che qui in questo paese c'è sempre stato un partito comunista ed un partito socialista molto forte, che è sopravvissuto, che nel dopoguerra ha svolto un ruolo molto molto importante. Quindi dopo il fascismo abbiamo avuto queste componenti, abbiamo avuto una Democrazia Cristiana anche, che aveva un'impronta molto molto statalista, e quindi tutto questo ha fatto sì che le idee di libertà da noi sono state sempre minoritarie, sempre viste con un certo sospetto e non hanno avuto la diffusione che meritavano. L'idea di libertà invece oggi, io credo, possano trovare nel nostro paese, che è stato il paese che ha subito le peggiori restrizioni in questi anni e che sta subendo uno dei più forti attacchi alla proprietà privata, credo che oggi ci sia un terreno fertile invece perché si possa parlare di questi temi. Io so che i discorsi che io faccio sono comunque ad oggi ancora per una minoranza, anche nel nostro ambiente, ma questa minoranza io mi sto accorgendo che è in forte crescita, che non è abituata a sentire questi discorsi, quindi molti
quindi non essendo abituata, essendo discorsi sconosciuti, diciamo, la prima reazione è quella della diffidenza probabilmente, no?
Sì, sì, sì. Poi è chiaro che quindi quelle esperienze che ti ho detto formano un popolo e questo popolo, tornando al discorso che abbiamo fatto inizialmente, si è abituato alla statificazione delle proprie vite e ritiene che se gli metti in discussione lo Stato è come se gli mettessi in discussione babbo. E molti si arrabbiano, infatti, molti si offendono quando uno dice facciamolo dimagrire questo Stato. Però io credo che sia interessante sentire e leggere un punto di vista diverso e appunto nel libro parlo di casi, di città, di esperienze in giro per il mondo, ma anche di casi all'interno dell'Italia, quindi all'interno del nostro paese, che hanno realizzato, nei limiti del possibile, un'idea vera di libertà, che sono sottratti almeno parzialmente al gioco statale e hanno realizzato società di tipo diverso, hanno realizzato percorsi individuali o comunitari differenti e che sono storie di un certo successo, che in mezzo a mille difficoltà, perché ovviamente tutti questi esperimenti vengono fortemente scoraggiati, si pensi che, questo è un esempio che probabilmente alcuni conoscono perché c'è stato qualche anno fa un film di successo che è uscito su questa vicenda, il primo caso di città privata, forse nel mondo, ma di sicuro in Europa, è stato in Italia, l'ingegner Giorgio De Rosa, un riminese, quindi una persona che è anche vicina a me geograficamente, ha costruito una piattaforma e l'ha portata in acque internazionali a largo dell'Adriatico e ha fondato l'Isola delle Rose. Ecco, forse se qualcuno questo nome lo conosce perché è stato realizzato un film pochi anni fa con protagonista, se non ricordo male, Elio Germano. Molto bello questo film, vi consiglio di vedere l'Isola delle Rose, che parla di questa esperienza, di questo ingegnere libertario che fa questa prima esperienza, di successo in realtà. Le persone la amano, questa piccola isola artificiale.
Quante persone ci abitano, Davide?
No, adesso poi cosa è successo? Con lo Stato italiano l'ha distrutta, l'ha fatta evacuare e l'ha fatta bombardare. Parliamo degli anni 60 o 50, adesso non ricordo bene, c'è anni 50 o 60, mi pare 60. Ma da lì, da quell'esperienza, sono nate in giro per il mondo una serie di esperimenti, ma anche in Italia, che invece quelli si sono realizzati, perché non hanno, a differenza dell'ingegner De Rosa, non sono andati in una contrapposizione frontale col sistema.
Si sono quello adattati. È stato forse un errore strategico, probabilmente. Esatto.
Sì. Infatti nel mio libro, io quello anche che dico è che dobbiamo abbandonare l'idea della lotta al sistema, ma di invece, perché se tu lotti contro qualcosa gli dai forza, anche se è contraria, di fatto uguale. E io invece dico, troviamo i modi dentro il sistema per ricavarsi in questi spazi di libertà. Ci sono degli esempi, io credo, molto interessanti.
Adesso ne parliamo. Difatti, una delle frasi che è riportata nella retro della copertina è proprio l'invito da parte mia è di cercare di comprendere il gioco del potere e poi, semplicemente, invece di sperare in grandi lotte politiche, attuare piccoli comportamenti divergenti. Ecco, veniamo proprio alla pars construens, no? La parte, perché adesso è stata fatta l'analisi, no? Ha fatto una sintesi dell'analisi che c'è nel libro, ovviamente, no? In questa nostra intervista. Quindi l'analisi delle problematiche, quindi un momento comunque di consapevolezza, questo che abbiamo fatto adesso, ma veniamo a riporti appunto nel libro alcuni esempi pratici di cosa si può fare per uscire dal sistema sottinteso che ci opprime. Ne vogliamo parlare, Davide?
Sì, allora, intanto la pars construens secondo me già parte da quello che abbiamo detto, cioè dallo scegliere di stare dalla parte della libertà, dallo scegliere di uscire dall'inganno per cui ci sarebbe qualcun altro che ti risolve i problemi della vita, e quindi mettersi sul percorso dell'autosufficienza. Autosufficienza dal punto di vista economico, punto di vista energetico, punto di vista alimentare, dal punto di vista educativo, chiaramente ciascuno per quello che è possibile, ovviamente. Io non sto parlando, non tutti, io sono pronti o disponibili a rivoluzionare le loro vite. C'è qualcuno che può fare un percorso rivoluzionario per la propria vita, ma tanti altri di noi invece vogliono fare alcuni passi in modo graduale, in modo che non stravolga le loro vite, diciamo così. E nel libro io appunto propongo dei percorsi di questo genere, che partono appunto da questa voglia. Chiaramente uno deve sentire questa voglia, perché se questa voglia non c'è, se questa voglia è semplicemente quella di dire speriamo che arrivi un governante buono, allora lì è un discorso.
Se uno si invece può passare dice, la voglio... vita anche sperando, solo che non serve a molto, non è molto utile, anzi.
Invece una persona dice no, io voglio uno scenario diverso nella mia vita, può fare alcune cose. Faccio un esempio solo di quelli che ci sono nel libro, che è la fattoria dell'autosufficienza. Allora, quando io parlo di libertà economica, mi interessa in particolare questo caso, perché quando io parlo di libertà economica, che per me è fondamentale, appunto molti, il cui cervello ormai è stato, poveretti, completamente manipolato dal sistema, a cosa pensano? Pensano a speculatori, pensano a grandi imprenditori che si approfitterebbero e sfrutterebbero le masse, no? È questo che molti pensano quando si parla di libertà economica. Allora, uno degli esempi che faccio nel libro, e spiego come funziona, è questo della fattoria dell'autosufficienza, dove un giovane imprenditore ha realizzato, partendo da questa idea, come faccio se lo Stato domani dovesse smettere di consentirmi di vivere, per esempio, approvvigionandomi del cibo, dell'acqua, dell'energia. Se dovesse accadere qualcosa per la quale io improvvisamente nella mia casa, nella mia azienda, non posso più contare sull'erogazione dei servizi pubblici. Dovesse accadere uno scenario di questo genere, io come mi troverei? Lui si è accorto di essere completamente dipendente da questi servizi. E quindi questa cosa non gli piaceva. E quindi ha iniziato a sviluppare un'azienda che funziona anche dal punto di vista economico, del profitto, ma che è un'azienda che si basa su principi etici molto forti, quindi principi di non sfruttamento, principi di rispetto dell'ambiente, tutti quei principi che il potere ci dice che lui persegue e che ci vuole obbligare a fare delle cose per andare nella direzione che lui chiede. Questo imprenditore, giovane imprenditore, lo ha realizzato nella sua azienda, per cui ha sviluppato una vera, anche se magari non completissima in tutti i punti di vista, autosufficienza energetica, autosufficienza alimentare, eccetera, eccetera, e lo ha fatto rispettando tutte le regole del sistema. Questo è anche molto interessante. Quindi non stiamo parlando di costruire delle enclave di fuorilegge, qui stiamo parlando che è possibile, rimanendo a vivere anche nella propria abitazione, di costruire percorsi di libertà economica che facciano profitto, ma che siano anche etici, rispettosi delle persone che ci lavorano e dell'ambiente circostante. Quindi questo è uno degli esempi. Un altro esempio è che riguarda una persona cara, questo canale, che ha una sua rubrica nella sua piattaforma del Vaso di Pandora.
Per abbonati, sì, stai parlando di Cecilia Fazzioli, allora.
Che è Cecilia Fazzioli, che ci spiega, sia sulla piattaforma che sul libro, come sia possibile realizzare un percorso molto interessante, molto soddisfacente di istruzione dei propri figli al di fuori del sistema pubblico. E anche qui non stiamo parlando di un qualcosa che è contro il sistema, stiamo parlando di qualcosa che il sistema consente nelle sue pieghe e che porta poi anche in finale ad un riconoscimento attraverso degli esami, eccetera. Questo lo dico perché, non perché mi interessi particolarmente il riconoscimento del sistema, tutt'altro, ma perché mi rendo conto che per le famiglie, per le persone, per gli imprenditori, non è possibile a tutti chiedere un percorso che sia completamente fuori dal sistema.
No,
Insomma,
anche
si
perché
possono ritrovare.
lì alla fine Davide, una persona, fare un percorso completamente al di fuori del sistema vuol dire fare l'eremita, poi non c'è alternativa, voglio dire, a quello,
Esatto.
all'eremitaggio.
Esatto. E invece, siccome in questo paese, insomma, come è normale che sia, sono persone che vogliono continuare a vivere, insomma, più o meno come vivono oggi, ecco, è possibile mantenere una vita individualmente autonoma, quindi senza entrare per forza in villaggio, comunità, c'è anche quel percorso, ma diciamo, il mio libro si rivolge principalmente invece a chi vuole mantenere la propria autonomia di vita. E vuole però cominciare a essere indipendente, anche
Quella
guadagnando
della,
bene.
l'aspetto comunque, Davide, l'aspetto, dopo ne vediamo anche un altro in conclusione, l'aspetto dell'educazione dei figli, quello è fondamentale perché si ha a che fare proprio con l'imprinting, quindi influenzerà in maniera decisiva il modo in cui proprio i futuri adulti, adesso bambini, vivranno perché interpreteranno la vita, interpreteranno l'esistenza. In questo senso Cecilia Fazzioli è proprio molto molto efficace perché lei tra l'altro è una pedagogista e consulente presso le scuole steineriane, come dicevi tu, lo ricordo anche ai nostri amici ascoltatori, ha una rubrica riservata nella piattaforma riservata agli abbonati e quindi questa può essere una buona occasione, sicuramente un motivo per abbonarsi insieme alle altre 8 rubriche che ci sono nella piattaforma per abbonarsi e per gli abbonati, una rubrica che dice tutto, educare con coraggio, perché per educare i propri figli al di fuori dei dogmi, perché possiamo chiamarli così, no? Che il sistema vuole, ci vuole coraggio alla fine, ecco, ci vuole intraprendenza, ci vuole coraggio e non omologarsi. E Cecilia è veramente molto, molto efficace nel dare tutti gli esempi pratici che sono basati sulla sua esperienza. E senti, un altro comportamento che tu definisci divergente, oltre a quello dell'educazione dei propri figli, è quello del come curarsi.
Esatto, questo è un altro passaggio secondo me divergente, decisivo, decisivo, perché il totem della sanità pubblica, il tabù della sanità pubblica, per cui chi mette in discussione la sanità pubblica è l'essere peggiore anche nel nostro ambiente, ma la sanità pubblica è dominata dalle compagnie farmaceutiche, questo lo sappiamo. La sanità pubblica propone dei percorsi terapeutici che sono tutti farmacologici e sono tutti farmaci che vengono prodotti e venduti al nostro sistema pubblico e strapagati dallo Stato e alle compagnie farmaceutiche. Quindi tu con la sanità pubblica, intanto per me, dal mio punto di vista, quando una cosa è uguale per tutti, già non va bene. Non può essere che vada bene per miliardi di persone nel pianeta la stessa tipologia di trattamento sanitario. È un assurdo logico. Quindi già questo mi porta a criticare la sanità pubblica, della quale io, per carità, non voglio disconoscere anche certi pregi, certi meriti. Ci sono in alcuni casi medici ed infermieri molto bravi, ci sono delle medicine che specialmente per certi sintomi sono fondamentali. Quindi io non voglio fare mai il dogmatico. Sono sempre pragmatico. La sanità pubblica o comunque il sistema farmacologico ha anche dei pregi.
Però io vorrei citare, giusto per spezzare una lancia, ad esempio nell'ambito ortopedico, voglio dire, la medicina ha fatto veramente grandi passi avanti e quella è oggettivamente utile. Quella, possiamo dire, è utile per tutti. Quella,
sicuramente. La chirurgia, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Però quando qualcosa è imposto a tutti e porta tutti dentro un certo contenitore, diventa, come accennavo prima, un grosso boccone che chi è più forte se lo pappa. E in questo caso è Big Pharma che se lo pappa. In secondo luogo, non si capisce perché dobbiamo essere tutti costretti a curarci sempre in quel modo. Esistono altre forme terapeutiche più dolci, le cosiddette terapie dolci. Penso all'omeopatia, penso alla medicina steineriana, penso a forme anche, diciamo, che sono basate semplicemente su certi movimenti del corpo. C'è una gamma enorme di possibilità curative, ma purtroppo molti di noi sono precluse per motivi economici, cioè noi non possiamo permetterci di pagare sia le tasse che servono a mantenere la sanità pubblica che poi a dover pagare terapeuti e sostanze curative che dobbiamo pagarci a parte. Okay? Quindi noi invece avremo diritto, secondo me, di poter scegliere come impiegare il nostro denaro nella sanità. Un meccanismo che ad esempio si potrebbe stabilire è che io pago le tasse solo per quei servizi cui accedo. Ad esempio, stabiliamo, si chiama tassazione volontaria, stabiliamo un minimo, ma che sia veramente un minimo, che è per le cose essenziali che usiamo tutti, non so, le strade, le fognature, eccetera. Per il resto io pago soltanto ciò che utilizzo. Se io i miei figli li faccio studiare al di fuori della scuola pubblica, io non pagherò quella parte di tassazione che va a coprire la scuola pubblica. Se io non utilizzo la sanità pubblica perché mi curo in altro modo, e io conosco molte persone che saranno 30 anni, 40 anni che non usano il sistema sanitario pubblico perché hanno fatto altre scelte di vita anche dal punto di vista dell'alimentazione.
Ecco, non confondiamo, perché non vuol dire necessariamente andare nelle cliniche private, voglio dire, andare, ecco, perché magari si rischia di essere fraintesi, ecco, fare dei trattamenti sanitari di altro tipo, di altra natura.
A cominciare dall'alimentazione, che è fondamentale per non ammalarsi, ad esempio. Allora, ecco, noi ci hanno abituati a pensare che questo sia egoistico, che se io non voglio contribuire forzosamente alla sanità pubblica, all'istruzione pubblica, sono un egoista. E no, io voglio poter nella mia vita, diciamo, curarmi, investire il mio denaro che ho guadagnato onestamente nel curarmi e nell'educare i miei figli così come io ritengo più opportuno. Cioè pensare che questa libertà sia una forma di egoismo, e voi capite che siamo ormai dentro una distorsione del pensiero molto molto grave. Poi se uno vuole affidarsi alla sanità pubblica, benissimo, benissimo, contribuirà per la sanità pubblica. Ecco, quindi ci sono tanti esempi, tra l'altro nel libro, oltre al contributo di Cecilia Fazzioli, ci sono anche i contributi di due economisti, Francesco Simoncelli e Francesco Carbone, che parlano anche della libertà economica e della libertà monetaria. C'è il contributo di un professore universitario, uno dei massimi filosofi politici italiani, che è Carlo Lottieri, che parla della libertà dal punto di vista della filosofia politica. Quindi ecco, è secondo me un libro, chiaramente l'oste dice che il vino è buono, però un libro che consente di avere una panoramica completa, una carrellata sui temi della libertà.
Ecco, guarda, sicuramente è un libro che è un viaggio nella consapevolezza ed è un libro, io direi, sconsigliato per chi vive di certezze. Per chi ha solo certezze, che sono di natura diversa, è un libro, per chi invece ritiene che il confronto è mettere sempre in discussione i punti di vista o comunque teorie magari anche di lungo periodo, pensa che sia un'evoluzione, magari dopo per giungere alla conclusione che quella che ha ascoltato fino adesso e che ha seguito ritiene dal suo punto di vista che è la migliore, però dopo aver confrontato tutta una serie di cose, non che quella è giusta, come dico io di solito, perché sì. Ecco, allora io guarda, direi che il libro è indicato a tutte queste persone.
Sì, infatti guarda, nell'introduzione proprio dico quello che tu dici, cioè dico guardate, questo è il mio punto di vista, che non vuol dire che sia una verità assoluta, è il filtro attraverso il quale io leggo la realtà. Altri leggono con altri filtri, però io penso che le teorie stataliste sono abbondantemente divulgate. Le idee della libertà invece possono essere un'integrazione, uno può leggere, può prendere qualcosa di buono e rifiutare altro, può accorgersi, come è accaduto a me un po' di anni fa, che gli si apre una realtà completamente nuova che è quella che fa per lui, ecco, oppure può dire no, è una porcheria, però io vedo che chi lo legge, chi mi ascolta, diciamo qualcosa di buono ci trova, qualcosa di buono per la sua vita ci trova, specialmente dopo che si è accorto che di certi poteri pubblici non ci si può fidare. Allora, se tu ti sei accorto che di certi poteri pubblici non ti puoi fidare, forse è bene che cominci a guardare altri percorsi. Magari sì, tra quei percorsi
prendiamo in considerazione altri punti di vista, che tanto ci pensa già il mainstream, TV e giornali a imporre, no, e a proporre i loro dogmi, no, visto che TV e giornali, esatto, vivono di sole certezze, noi invece no, non viviamo di certezze, ma se il risultato è quello, voglio dire, è meglio non vivere di certezze e porsi continuativamente domande, affrontando le cose sempre da un punto di vista critico. Le vie della libertà, eccolo qui, vedete in sovraimpressione, come uscire dal sistema che ci opprime, il nuovo libro proprio uscito in questi giorni di Davide Rossi. Noi, Davide, ci diamo appuntamento giovedì per i nostri abbonati con te, Gabriele e Gabriele Sannino, per rispondere a tutte le domande sull'attualità che ci porranno gli ascoltatori. Siamo in chiusura, grazie, grazie Davide, a presto.
Grazie a te Carlo, grazie.
A giovedì, grazie a tutti voi amici ascoltatori.